Buongiorno, buongiorno, amati fratelli e sorelle, il Signore vi benedica. Benvenuti di nuovo al programma Dal Vivo oggi con fratello Giuseppe. E ciao fratelli presenti, vi abbraccio tutti.
Ciao amati!
Ciao!
Ciao, un abbraccio!
Grazie Signore, abbiamo molto aiuto oggi con noi. Abbiamo Gabriele, Davide, Andrea, Adrian e Dora. E abbiamo anche fratello Giuseppe, grazie a Dio.
Mi sa proprio che ci sono anch'io, guarda. Quindi dovete sopportarmi anche oggi.
Con piacere.
Come vi siete svegliati stamattina? Bene o benissimo?
Benissimo.
Nessuno,
io, almeno io, non lo so.
Nessuno super bene, tutto solo benissimo.
Io mi sono svegliata molto male.
Chi si è svegliato?
5 minuti dopo mi sono connettata con Gesù e mi sono dimenticata di tutti i problemi che stavo pensando. È stato bellissimo connettarti con Gesù.
Ma io mi sveglio male ogni mattina.
Sì?
Il diavolo attacca ogni mattina, no? E allora la prima cosa che devi fare è prendere la ramazza e ramazzare fuori tutti gli spiriti.
È vero, è vero.
Perché non è che, sai, cioè, ti svegli la mattina e comincia la battaglia.
È vero.
La guerra, che siamo in guerra. Quando è cominciata la guerra, fratello Timothy, Timoteo, anche detto Tim, anche detto Adriano, lui c'ha due nomi, Timoteo, Adriano. Allora, come ti chiamo, Tim o Adriano?
Whatever, both of them are correct.
Va bene.
Come vuoi.
Entrambi sono giusti. Come si è svegliato stamattina?
Usually, of course, you wake up in the flesh, but but you have to go to Jesus every morning.
Dice, ha detto, di solito mi sveglio nella carne, è normale, ma
like that, but
devi andare subito da Gesù.
Otherwise, you go around and you throw your selfishness around and you put your burden on top of other people.
Se non corri subito da Gesù, vai intorno buttando il tuo egoismo a tutti e essendo un peso per tutti.
Ok. E invece, se invece cominci a lodare il Signore?
And if you start praising the Lord?
That changes completely your day and all the other people.
Se tu lodi il Signore, il tuo giorno cambia completamente.
Amen.
E tu hai chiesto, Adrian, quando è cominciata la guerra?
Quando è che è cominciato? Grazie. La segretaria di Gesù in azione, che cerco di rimettere sulla via giusta i predicatori qua. Dio benedica le nostre sorelle segretarie qui che hanno una memoria eccellente. Allora, Adriana, ha sentito cosa ha detto, ha chiesto?
Sì.
Quando è che è cominciata la guerra nella Bibbia?
La Bibbia, dal principio, da quando Satana si è rebellato, come si dice?
Si è ribellato.
Si è ribellato. Since Satan rebelled against God and he tried to destroy us.
Ok.
La guerra è iniziata?
Well, of course, my war started only when I received Jesus and I started seeing in the spirit, because before that the devil probably could have given me problem every day.
Yes,
and
pause, I need to translate.
But no,
sorry.
Just the question was all in the Bible.
Yeah, in the Bible, in Genesis.
All right.
Allora dice che la guerra è iniziato in Genesi, all'inizio, quando il diavolo si è ribellato contro Dio.
Allora, perché sto parlando di guerra stamattina?
Perché?
Avete visto? Andrea, hai messo l'illustrazione sulla radio?
Sì.
Hai messo?
Sì, ma l'abbiamo messo un minuto prima della diretta, quindi molti fratelli che hanno aperto la pagina di Radio Blast prima non lo vedono.
Cosa
adesso
devono fare? Rinfrescare?
Devono rinfrescare la pagina di Radio Blast.
Dovete riaprirla. Così.
Riaprirla, sì.
E vedete, ho messo un'immagine che si chiama, come si chiama, Andrea?
La guerra dell'amore.
Esatto, quindi è il messaggio che Gesù mi ha dato ieri sera per oggi. Qui a mezzanotte e mezza ancora a prendere appunti. E allora poi barcollando sono andato a letto. Allora si chiama la guerra dell'amore. Perché sto parlando di guerra? Dove è cominciata la guerra? Adriano dice
all'inizio.
Dove è cominciata, Adriano?
In Genesis.
Allora chi mi dà la scrittura della guerra?
No,
Genesi capitolo
I don't know the chapter
3.
But it says.
Brava Angela.
E sto indovinando.
Ha tirato a indovinare.
È giusto?
Io mi aspetterei di più di te, ma l'indovinazione è stata giusta.
It says I'll put enmity between you and
esatto, the sea. Esatto, esatto. Brava Dora, hai indovinato. Vai, dov'è Dora quello?
Ah, lo trovo adesso. Genesi 3:15.
15. Allora, cosa dice Dorina?
Dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno.
Amen. Dove dice questo che schiacceremo il capo? Qualcuno? Somebody?
Romani
16:20.
16, brava Angela di nuovo. Angela, per favore dare un premio ad Angela, due noccioline.
Oh, thank you. Angela, yes, yes,
due volte indovinata. Ogni volta indovina una nocciolina. Quindi lei è la ragazza più nocciolosa qua. È più croccante.
Allora,
due noccioline che indovinate già due scritture. E qui facciamo così qua. Se i bambini piccoli quando memorizzano, gli diamo le noccioline come i passerotti. Hai capito? C'è John, li memorizza, dice dove è la mia nocciolina.
Vuoi che leggo Romani 16:20?
E poi capiscono che non è che lo facciamo per le noccioline, lo facciamo per...
Amore per Gesù.
Non sento, sono mezzo sordo.
Per Gesù!
Così va un pizzichino meglio, se no siamo proprio una chiesa presbiteriana qui. Presbiteriana vuol dire degli anziani. Allora.
Romani 16:20, vuoi
cosa
che leggo?
Dice? Sì, brava.
Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi.
Quindi adempimento di Genesi 3:15. Ok. Allora, chi è quella donna lì? Chi è quella donna? Allora, pubblico, astanti, udienza. Ok, qui c'è Andrea, il suo primo binario. Dimmi, Andrea.
Dimmi la domanda.
No, ma tu alzi la mano prima di... E tu vinci tutte le competizioni così. Questo alza la mano. Quindi diventa il primo della linea. Dice, ok, adesso fammi la domanda. Vedete, io Andrea lo chiamo la freccia veloce. Perché lui è partito prima che tu spari. Sai quando si spara per aria e tutti corrono? Lui prima di sparare... Anzi, lui va, prende la mano dall'arbitro, gli fa scacciare il grilletto e corre. Andrea...
Dove?
Allora, la domanda è dove? Allora, dov'è che eravamo, segretarie?
Era la domanda, chi è la donna?
Ecco, chi è la donna? Grazie, Angela.
Di Genesi 3:15?
Sì.
Quello era Eva.
Era Eva?
Sì.
E basta?
No, rappresenta la sposa di Cristo.
Bravo! E basta?
Sì.
No. Qualcuno mi dà... Adesso ti... Mi datemi Apocalisse 12:6.
Apocalisse 12:6.
Vediamo chi è questa donna, perché sai, ogni chiesa se la gira a suo modo, capito? C'è chi gli mette 12 stelle in testa a questa donna e dice questa donna è la Madonna. E vediamo se vediamo chi è veramente sta donna. Allora, chi è che c'ha questa scrittura?
Io. Beh,
tu ce l'hai.
Apocalisse 12:6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni.
E ho sbagliato scrittura, scusa, è il 5.
Apocalisse 12:5. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro.
E chi è che parla? Sì, dimmi.
E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono.
Ok, chi è allora, chi fu la donna che ha partorito un figlio maschio che deve reggere tutte le nazioni?
Maria.
Maria, che alcuni chiamano la Madonna. In realtà la Madonna è un nome falso, perché nella Bibbia non esiste. Esiste solo nella stregoneria, perché Madonna vuol dire mia dea, mia padrona, eccetera. E quindi è una cosa che il diavolo ha inventato. La Madonna nella Bibbia non esiste, esiste la madre di Cristo. E chi è la Madonna? È una brutta fotocopia. Se tu guardi bene, uno con le corna sotto, nascosto sotto le stellette sulla testa. Però la Madonna non esiste in nessuna parte, esiste solo nell'immaginazione. La Madonna non esiste, esiste la madre di Gesù. Nella Bibbia non c'è la parola Madonna, no? C'è la madre di Gesù, punto e basta, una grandissima santa, benedetta tra le donne. Però anche lei nel suo cantico, cosa ha detto la Madonna? Chi lo sa? Che dimostra che non è vero che è nata immacolata, bla bla, eccetera. Dove lo dice?
My soul boasted in the God my Savior.
Esatto.
In italiano?
Nel suo cantico, quando andò da Elisabetta, la madre di Gesù Maria disse: la mia anima gioisce in Dio mio
Salvatore.
Quindi la Madonna dicendo Salvatore, deve pentirsi come tutti gli altri santi. C'è almeno un santo nella Bibbia che, detto Gesù, è superiore a sua madre Maria. Chi è questo santo?
Giovanni Battista.
Giovanni Battista. Cosa ha detto Gesù, Dora?
He said that between all the women, he was the smallest.
E tu non parli più italiano?
Oh,
in italiano,
sorry.
Dai, che tu sei più intelligente di così.
Che tra tutte le persone nate da donne, lui era il più piccolo nel regno di Dio.
Beh, non è così esattamente, ma tu l'hai storpiata questa scrittura. Guarda che qui abbiamo fratelli arzilli che conoscono la Bibbia, ti correggono. Dice tra i nati di donna, fratelli non scrivete email, la correggo io. Tra i nati di donna nessuno è nato superiore a Giovanni Battista.
That's what I wanted to say.
Quindi,
quella che volevo
quindi
dire.
Maria, che secondo i cattolici è nata immacolata, è nata da uomo o da donna?
Da donna,
avete un uomo partorire, è nata da donna, no?
Certo.
Quindi anche lei è nata da donna, allora fino a lì ci siamo, no? E allora dice, tra i nati di donna nessuno è superiore a Giovanni Battista. Quindi la Madonna di Gesù non è superiore a Giovanni Battista, va bene? Infatti Giovanni Battista è stato un martire, Maria no, va bene? Quindi tanto di cappello, però ci siamo?
Sì.
Allora Apocalisse 12,5, ripetiamo così torniamo alla risposta. Apocalisse 12,5.
Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro.
Va bene.
E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono.
Ok, rapito quando Gesù ascese, no? In Atti capitolo 1 Gesù ascende al cielo, va bene, si siede alla destra di Dio, va bene? Quindi chi è sta donna?
Questa è Maria.
Maria. Però è anche Eva.
Anche Eva, sì.
Ok, in Apocalisse 3,15.
In Genesi 3,15.
Cosa hai detto?
Hai detto Apocalisse.
Ah, allora ti sei sbagliata. scusate, Dora ogni tanto sbaglia. Ma non fa niente, Dora, non ti preoccupare. Allora, sì, allora, quindi la donna di Apocalisse, Genesi 3,15. Allora, qualcuno mi dà il numero. 1, Eva. 2, la madre di Gesù, però c'è anche una terza cosa, Apocalisse 12,14, c'è un'altra donna che poi è la stessa donna.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo.
Ecco, in greco e anche in ebraico, quando dice tempi o tempo e tempi vuol dire un anno e due anni. Tempi e due anni, tempo e un anno, e la metà di un tempo è mezzo anno. Quindi questo è uguale, esatto, va bene, si armonizza perfettamente con il verso 6, Apocalisse 12,6, che dice 1260 giorni, che sono Apocalisse 12,3, 42 mesi, capì? Quindi 1260 giorni, Apocalisse 12,6, 3 anni e mezzo, Apocalisse 12,14, 42 mesi, Apocalisse 13,5. Ci siamo?
Sì.
Allora, questa è la stessa donna, quindi è. Quindi è la. Innanzitutto, chi è questa donna che si rifugia per 3 anni e mezzo?
È la sposa.
La sposa.
Durante il tempo della fine.
La sposa. Quindi già siamo a Eva, Maria, la sposa, ne manca ancora una. Chi è? La troviamo di nuovo in Genesi 3,15. Cosa dice? Io porrò inimicizia tra te e il serpente. Chi è te? Che era la sposa di Cristo?
Anche.
No, anche, ma sta parlando di chi? Della sposa di Cristo?
No, sta parlando alla Chiesa.
Della Chiesa, perché? Angela, spiegaci.
Perché
Eva... non sta parlando della sposa di Cristo solamente? Perché no?
Perché dentro la Chiesa c'è la sposa di Cristo, ma sì. Non tutta la Chiesa è la sposa di Cristo.
No, ma questa non è la risposta. La domanda è un'altra.
Perché tutta la Chiesa c'ha Gesù nel cuore.
E la domanda è un'altra. La domanda è la mia più precisa. Cioè Genesi 3,15 dice porrò inimicizia tra te, la donna, e il serpente.
Mm-hmm.
Quindi il serpente è il nemico della sposa di Cristo?
Sì.
Ma non solo.
Anche della Chiesa di Cristo.
Certo, mica, anche i cristiani addormentati sulle panchine.
Anche
mica
loro
sono amici del
potrebbero
diavolo,
avere
no?
autorità sul diavolo, anche loro.
Cioè, praticamente stai dicendo, però in amicizia tra te uh-huh. e la donna. Capito? Quindi non è che il diavolo è solo il nemico della sposa di Cristo, è il nemico
di tutti i cristiani
svegli sì. o addormentati.
Sì, sì, sì.
Quindi questa donna è anche, numero 4?
La Chiesa.
La Chiesa. Quindi è Eva, Maria, la sposa e la Chiesa. Questa donna di Genesi 3:15 e sono quattro donne.
Simbolizzano.
Parlando in parabole. Ci siamo?
Sì,
sì, sì.
Quindi questa storia che i fratelli cattolici arrivano, che la donna dell'Apocalisse 12 è Maria con 12 stelle, sono fuori, sono 12 volte fuori binario. Capito? Ok, quindi questa qui, Maria non è la sposa di Cristo, è parte.
È parte, sì.
Poi sta Madonna di Maggiugorje appare, io sono la sposa della Chiesa. E che, cos'è? Sono due lesbiche, scusa, la sposa è femminile, Madonna è donna, due donne che si sposano, sono due lesbiche, scusa. Ma è stupido cioè,
è
interpretarlo
sì,
così.
È vero,
sì. Guarda che ci mancherebbe, non mi offendere, io non sono mica lesbica, io sono sposato con Cristo, d'accordo? Amen. Quindi queste Madonne, dategli la bicicletta che pedalino, non sono la vera Maria della Bibbia, sono dei diavoli travestiti di Madonne.
Sì.
Va bene?
Sì, amen.
Oh, e fratelli cattolici, non mi scrivete email criticando, perché io ce l'ho anche con gli evangelici, non solo con voi, d'accordo? Io ce l'ho con tutti qua. Tutto quello che non assomiglia a Gesù, io ce l'ho contro. Quindi quando gli evangelici usciranno dalle loro catapecchie, sarcofagi e panchine, vanno a evangelizzare, bene, altrimenti siete uguali ai cattolici addormentati, d'accordo? Allora, ho esaurito, ho spiegato
sì.
chi è sta donna?
Sì, sì, è
oh,
chiaro.
Adesso andiamo questa è l'introduzione al
adesso
messaggio di oggi,
andiamo
che
alla
è
canzone.
La guerra dell'amore.
Mettiamo la canzone dall'inizio?
Aspetta, prendi fiato. Allora, oggi il messaggio è il combattimento dell'amore contro l'odio, della donna contro il serpente, contro il diavolo. E questo è il messaggio di oggi. Adesso io prendo fiato e tu parla.
Ok, allora mettiamo la canzone che abbiamo preparato per l'inizio del programma.
Bravo, tu hai trovato uno
anche se già siamo nel mezzo del programma, ma comunque.
Poi, e questo, ma io devo presentare un attimo perché.
Certo.
Scusa, sai.
No, ma è interessante.
In tutte le radio che si rispettino, i programmi si presentano.
Amen.
Perché se no, cosa c'entra? Se anche quando fanno il programma alla televisione che io guardavo tantissimi anni fa, c'è la presentazione, c'è la copertina, c'è la musica, c'è quello, dopo mm-hmm. comincia, capisci? Mm-hmm. Quindi questa è un po' l'introduzione, diciamo. Mm-hmm. Adesso cominciamo il programma.
Così il messaggio si può capire meglio.
Brava.
Ascoltiamo, riguarda la guerra, la canzone Né per forza né per potenza. Il messaggio della guerra dell'amore, che dobbiamo imparare a lottare contro il nemico, con la potenza di Gesù.
Amen. Però prima di andare al messaggio che il Signore ti ha dato, Giuseppe, voglio leggerti un messaggio che è arrivato proprio alcuni minuti fa. Buongiorno da Alessandro e Andrea.
Alessandro
microfono, e Giuseppe. Andrea.
Andrea la moglie?
Sì.
Alessandro, ok.
Cari fratelli, siamo pronti a ascoltarvi. Che la pace e la forza del Signore sia con voi. Noi siamo sposati in comune. Vorremmo farci sposare da fratello Giuseppe lì da voi. Appena le finanze ce lo permettono di acquistare 2 biglietti, verremo. Dio vi benedica, fratelli. Un abbraccio.
Dio vi benedica, sì,
fratelli. Alessandra e Andrea.
Così approfittano anche a visitarci.
Che bello. Vi aspettiamo.
Sono sposati in comune questi?
Sì.
Ok. Sì. Il matrimonio in comune non vale niente.
E stanno pregando per un bambino.
Ecco, e nel nome di Gesù Cristo arriverà. Il matrimonio in comune non conta niente. Niente, zero. È il matrimonio davanti a Dio che conta. Nella Bibbia chi si sposava al comune, al municipio? Mi dà qualche scrittura? Datemi scritture, fratelli municipali, mandatemi scritture. Fratelli municipiosi. Di solito, guardi, sposi legalmente, è sempre il coniuge anticristo, la moglie anticrista o il marito anticristo che prende vantaggio delle leggi del diavolo. Capisci? E per legare questo qui, legare questo là. Ma guarda, se tu c'hai un marito che non ti mantiene, non ti dà soldi, che ti ha abbandonato, io il Signore mi prenderò cura di te. Non andare dal diavolo. Fra poco ci sarà il marchio della bestia. E dirà, mettetemi 4 microchip sulla fronte perché devo andare da quel marito che non mi paga più i soldi dei bambini. E così sarà. È sbagliato che il marito non sostenga i figli, è logico. Ma non andare, come dice 1 Corinzi 6, non andate dagli increduli, gli infedeli a fare cause a tribunali. Maestro, Dio a mio fratello che divide l'eredità con me. E Gesù gli ha detto, guarda, io non c'ho tempo da perdere, né con te, né con tuo fratello, né con tua eredità. Com'è che ha detto esattamente? Chi si ricorda la scrittura? Ecco, traduce.
Chi mi ha messo giudice sopra di voi?
E poi ha dato un messaggio contro l'egoismo.
Ma se Gesù non è il giudice, chi è?
E appunto. No, è che Gesù non vuole sporcarsi le mani con la tua eredità, con la mia.
È vero.
Sì, sì.
Tuo fratello vuole l'eredità, ma buttagliela in faccia. E tu segui Gesù. Cos'è i soldi che vuoi? Toh, 30 denari d'argento. Bang, prendili. Lasciale che se li raccolgano tra l'immondizia, cioè, e che se li mettono nella casa da morto in quel giorno là quando arriverà. E tu vai a seguire il Vangelo.
Amen.
Okay, fa come me, ho sempre abbandonato tutto nella mia vita. E mi trovo così bene. Quando Abramo abbandonò la sua eredità, virgolette, perché vinse la battaglia contro i 5 re, e il re di Sodoma andò da lui, così era Genesi 18, mi pare, 17-18, e il re di Sodoma gli disse, cos'è? Non mi ricordo il capitolo di Genesi 17, 15, 14, 16, verso sì. Lì, qualcuno lo cerca. Tim, lui è
14.
Adriano Enciclopedia, lui si ricorda tutto.
14. Sì, 14.
Genesi, grazie, 14. Il re di Sodoma andò ad Abramo e disse, Abramo, vieni qua che c'è un po' di soldini per te. Qui c'è il tuo gruzzolo, Abramo. Il re di Sodoma gli ha detto a Abramo. E Abramo gli fa, guarda, non prenderò neanche un laccio delle scarpe da te, che tu non vada in giro a dire che tu hai fatto, hai arricchito Abramo. Prendi la tua monnezza e ti togliti dei piedi. Il re di Sodoma.
Ci Genesi vediamo. 14, 22 e 23.
Ci rivediamo fra qualche capitolo. Genesi 19. Tu e le tue ricchezze, quando il fuoco è sceso dal cielo, va bene? Allora, dove eravamo?
Allora, cosa dice Alessandro e Andrea?
Ah, Dio li benedica, li aspettiamo, vi aspetto e vi sposerò con tanto amore. Cioè, io non è che posso sposarvi, vi sposate voi quando vi unite intimamente. Io posso solo testimoniare che davanti alla nostra comunità dello Spirito voi vi prendete come marito e moglie. Cioè, nessuna chiesa può sposare nessuna, è una terminologia che si usa. Ma in tutta la Bibbia non esiste, una cerimonia matrimoniale. Cosa facevano nella Bibbia? Li sfidanzavano. capisci? Li fidanzavano, tutto lì, nella Bibbia. E poi la Chiesa cosa faceva? Testimoniava che si erano uniti in matrimonio. La Chiesa non unisce in matrimonio. Se tu che ti unisci quando ti unisci intimamente con la moglie o il marito, capisci? Infatti si chiama rato non consumato. Tu vai in qualunque chiesa e dice, comincia dalla cattolica, che questa volta quella è l'imbracata giusta, hanno detto, se tu vai dopo un anno, dice, un anno che vivo con mio marito, però lui non abbiamo mai avuto rapporti, allora la chiesa dice, allora rato non consumato, quindi annullato. Se tu non hai rapporti intimi, il matrimonio non esiste. Ah, poi, quindi fratelli, venite tranquilli, chi è che prepara il barbecue quando arrivano?
Tim, Adriano.
L'aiuto è anche io.
Sempre. Okay.
Va bene. Quanto costa un matrimonio nelle chiese questi giorni?
Boh.
I fiori, l'organo, la musica, l'incenso. Ok, invece quant'è che fa pagare Gesù per un matrimonio?
Niente,
capito?
Mi benedice gratis.
Il sangue di Cristo. Mi viene in mente una barzelletta. Non una barzelletta, è una storia vera. C'era uno che in America è andato a sposarsi al municipio. C'era un giudice, non mi ricordo la storia lì, se, e gli fa, e diciamo il prezzo era volontario per il matrimonio durante il giudice. Allora questi si sono sposati, si sposano, questi li sposa, se vi dichiaro marito e moglie, ok. E alla fine il marito guarda il giudice e gli dice, quanto costa la cerimonia? E il giudice dice, ma qualunque cosa tu pensi che valga, whatever you think is worth.
Whatever you think your marriage is worth.
Sì, no, gli ha detto così, whatever you think is worth. Dice, quanto ti devo dare? E il marito, il giudice gli dice, qualunque cosa tu pensa che sia il valore. E questo tira fuori mezzo dollaro di tasca e gli dà mezzo dollaro. E allora il giudice prende il mezzo dollaro, lo guarda, mette la mano in tasca e gli dà 25 centesimi di resto. Dice, per me vale questo, vale meno, dico, alleluia. Bene, e infatti mi fanno ridere questa storia che fanno pagare i matrimoni, che chiesa è che fa pagare il matrimonio? Se questo fa parte della tua chiesa, gli fa pagare il matrimonio, ma è ridicolo, d'accordo? Anzi, quando vengono qui, preparate il cibo, che faremo, capito? Una volta mi ricordo, parlavo con degli amici, dice, quando vi sposate, mi ha detto, ci sposeremo fra... Cosa mi ha detto? Un anno e mezzo. Ma come mai? Sì, sono guardato in faccia, la coppia tristi. E perché? Diglielo, non abbiamo soldi. E tu, che mi sei soldi? Ti sposi con i soldi, ti sposi con lei. Vai a letto con i soldi, vai a letto con lei, no? E dice, non abbiamo soldi. E sai com'è? Devo andare al ristorante e mi costa 10.000 euro. E poi questo, e poi quello. Gli ho detto, ma senti... Guarda, gli ho detto, guarda, di questi c'erano delle pecorelle che stavo evangelizzando, era gente di campagna. Ho detto, guarda, chiunque di voi, qualunque fratello che ha un pezzo di terra, offre l'incontro nella sua campagna, poi tutti quanti, non aspettate che il povero marito e moglie che devono spendere per costruirsi la casa, devono darvi anche da mangiare, gli ho detto, branco di egoisti, ognuno porti un po' di polli, quell'altro porta un mezzo barile di vino e chi c'ha un po' di pane e glielo offriamo noi agli sposi queste cose, va bene? Facciamo un po' di polli arrosto, prendete, quanti sono gli ospiti? 100? Prendi 50 polli. Va bene, prendi un barile di vino e ci sediamo sotto gli alberi, così ne approfitto a farvi qualche insegnamento biblico profetico sul libro di Daniele. Perché ci sedevamo sotto gli alberi, insegna Daniele, l'Apocalisse, erano tutti flippati. E questi, sarebbe bello, ma i parenti, i vicini di casa, ma diglimi mica ti devi sposare con i vicini di casa, no? Cioè, invita quelli che ti amano, non quelli che dicono, ah, questo ristorante c'erano solamente 3 antipasti, solamente 3 paste, 3 diversi tipi di pasta, solamente 4 secondi, solamente 3 tipi di vino, matrimonio c'erano 5 tipi di vino, 7 tipi di verdura. La gente è così, che si tolga dai piedi.
Amen.
Quelli per me sono il massimo dell'egoismo, andare a un matrimonio e rovinare i poveri disgraziati che devono sposarsi con un conto al ristorante e magari ci metteranno 3 anni a pagarlo, 2 anni. Branco di egoisti. Va bene? Non andate, questi sono matrimoni pagani del diavolo. Chi l'ha detto? Fratello Giuseppe.
Stavo cercando una scrittura, però non mi veniva niente in mente.
Dove lo dice nella Genesi questo? Lo dice nel capitolo di Radio Blast. Voi che andate in questi matrimoni e vi riempite la pancia di che poi dovete prendere il bicarbonato, che poi di notte avete gli incubi, ho sognato che ero di 200 kg. Ma per favore, nella Bibbia non era così. La Bibbia era una festa bellissima, si organizzava una mangiata, io sono anche contento, se io mi sposo oggi sono contento anche di offrirvi da mangiare, ma una mangiata così, vado a prendere 20, 30, 40 polli, fino a lì ci arrivo. Se andrò a pagare il prete, la chiesa, i fiori, il pianista, l'incenso, il ristorante, per cortesia, così dice Angela, andiamo avanti ancora un po'?
No, andiamo al messaggio di oggi.
Giusto.
Stavamo parlando di guerra.
Infatti io sono in guerra.
Giuseppe è già in guerra. Spirituale.
Sono in guerra contro le chiese che fanno pagare il matrimonio, fanno pagare il funerale. C'è gente che non muore più perché costa troppo il funerale. Mm-hmm. Capisci? Adesso queste chiese si sono messe in accordo col governo italiano. Sai cosa fa il governo italiano? Ha ricevuto un articolo di giornale, fa pagare la tassa sui loculi. Sai cos'è il loculo? Sono i loculi del cimitero dove mettono le ceneri, le ossa dei morti. Fanno pagare la tassa sulla tomba.
E come può pagare il poverino che è morto?
I poveri disgraziati che sono sopravvissuti, beati. Beh, la Bibbia dice, Apocalisse 14:13, dice beati chi muore nel Signore. A me non ha smesso di pagare tasse a quelle sangue sughe con i denti di mezzo metro che gli spungono, che gli spuntano. Angela, andiamo al dunque, qui tu stai perdendo tempo.
Io?
Taglia corto con le tue prediche, così che andiamo al punto. Qual è il punto, Angela? La guerra
Gesù.
Dell'amore.
Sì, andiamo.
Andiamo?
Sì.
Allora.
Ti leggo i primi versetti che hai preparato sul soggetto.
Sì, questo qui è un messaggio che Gesù mi ha dato ieri sera e ti ho dato una lista di scritture che vanno con questo. Io ti leggo gli appunti e tu mi leggi le scritture. Va bene? Allora,
sì.
Comincia, Angela. La guerra dell'amore.
La guerra dell'amore. 1 Timoteo 6:12. Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni.
Il combattimento della fede devi combattere. Quindi questo non vuol dire sedersi su una panca, d'accordo? Mm-hmm. Zaccaria
10, da 4 fino a 6. Da lui uscirà la pietra angolare, da lui il paletto, da lui l'arco di battaglia. Da lui usciranno tutti i condottieri insieme. Saranno come prodi che calpestano il fango delle strade in battaglia. Combatteranno perché il Signore è con loro. Ma quelli che sono in groppa ai cavalli saranno confusi. Io rafforzerò la casa di Giuda, salverò la casa di Giuseppe e li condurrò perché ho pietà di loro. Saranno come se non li avessi mai schiacciati.
Scacciati. Quando Dio scacciò Israele dalle sue benedizioni, ma adesso la Israele che è al cuore per il Signore viene ricevuta dal Signore, questa è la sposa di Cristo, amen.
Perché io sono il Signore, il loro Dio, e li esaudirò. Secondo Corinzi 10, da 3 fino a 5. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Secondo Timoteo 4, 5 fino a 8. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto.
Paolo era alla vigilia di stava per essere decapitato e ucciso, era prigioniero a Roma. Infatti questa epistola a Timoteo fu scritta durante la sua prigionia a Roma.
Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Messaggio di Gesù. Amati, siamo in guerra. La vera guerra è nello spirito. È la guerra dei dominatori, potenze spirituali, che sono nei luoghi celesti. Il maligno ha diviso il mondo in feudi spirituali. E questi erano conosciuti nel mondo come ciò che era conosciuto nel mondo come principati, granducati, ducati, contee e così via. È così che il maligno ha suddiviso il mondo tra i suoi demoni. Questi domini sono fatti a imitazione del mio regno, di come sarà quando distribuirò le mie corone e premi eterni a quelli fedeli tra di voi che regneranno con me sulla terra, come è scritto.
Luca 22, 28 fino a 30. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Apocalisse 5, 9 e 10. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra.
Il mio primo comandamento è di amare Dio, ed è a questa base e radice alla quale mirano il maligno e i suoi: distogliere il popolo di Dio dall'amare Dio. Il maligno sa che tutte le benedizioni di Dio sono basate su questo comandamento. Ubbidirlo sprigiona tutta la potenza e tutti i doni di Dio. Disubbidirlo conduce alla via che fu di Lucifero. A questo scopo il maligno offre qualsiasi cosa che gli uomini folli del mondo sono disposti ad accettare e amare al posto di Dio. E questo è il segreto di tutte le benedizioni o maledizioni. E questa è la vera battaglia, quella di amare o odiare, contro chi combattere, chi seguire, chi servire, chi innalzare, per chi vivere, per chi morire. Eserciti hanno combattuto, milioni sono morti per cause finte, ideali sbagliati, ideologie false, create appropriatamente dal maligno per riempire le loro anime di bugie. Bugie che poi guidano i popoli a odiarsi, a combattersi gli uni gli altri, a uccidersi, a distruggersi. La storia mostra come tutte le guerre mai combattute hanno prima o poi portato solo mali peggiori. Solo una guerra vince sempre, è quella del bene contro il male, quella della luce contro le tenebre, del mio Vangelo contro le bugie del maligno e dei suoi, la mia vita contro la morte del maligno, la mia salvezza contro l'inferno, il vero Dio di amore contro il falso usurpatore Dio di questo mondo, del vero Cristo contro il falso Cristo, l'anticristo. E questa è la vera guerra alla quale io vi chiamo a combattere, o miei amati, la guerra dello spirito, la guerra dell'amore. Come è scritto?
Romani 12, 17 fino a 21. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Luca 6, 27 fino a 35. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgili anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi.
Amati, come la storia umana mostra, tutti che hanno preso le armi per ferire non vi hanno mai costruito nulla sopra, come è scritto.
Matteo 26, 52. Perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada.
Chi ha obbedito ai miei comandamenti di vincere il male col bene ha sempre vinto. E questo è stato solo per il mio vero cristianesimo nei secoli. Ma quelle falsamente chiamate religioni cristiane, le quali hanno confidato su armi e violenza, non hanno mai prosperato. E ora dico a voi: combattete la guerra dell'amore, che è la vera guerra. Come è scritto, le armi per vincere sono lo Spirito Santo e fede, la gioia, il perdono, l'amicizia, la generosità, la condivisione, la vostra pazienza, la vostra sincerità, la vostra unione in me, e soprattutto amore per Dio e gli uni per gli altri. Chi cammina per questa strada diritta e stretta non ha nulla da temere, perché è la mia via e sarà guidato dalla mia luce, e io lo proteggerò sempre, come anch'io sono stato protetto dal Padre. E poi insieme potremo andare alla ricerca delle pecore perdute, con la mia salvezza, il mio Vangelo, la mia verità. Il diavolo ha ingannato gli uomini, sì che si odino, combattano, si uccidano gli uni gli altri. Come è scritto, il nostro combattimento è in luoghi spirituali.
Secondo Corinzi 10, da 3 fino a 5. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio.
Voi amati, vincerete sempre il diavolo se andrete contro di lui proclamando la vostra fede nella mia parola, come mio condottiero Giosuè e Israele vinsero e conquistarono la terra promessa e sconfissero i popoli più potenti e di giganti, come mio piccolo servo Davide sconfisse il gigante Golia, come le inespugnabili mura di Gerico caddero al solo suono delle trombe, come Gedeone e i suoi 300 sconfissero la miriade di nemici madianiti, come Giosafat e Israele sconfissero i più grandi eserciti, quelli di Moab, di Ammon e i Maoniti, che marciavano contro di loro. Solo al suono delle loro lodi li sconfissero. Così anche voi, amati, potrete sconfiggere il diavolo e i suoi inganni, le sue paure, le sue malie, stregonerie, le insidie, le sue seduzioni, combattendo la guerra nel solo campo di battaglia dove potete vincere, la guerra dell'amore. Perché è questa la sola guerra per la quale io vi ho equipaggiati con le armi adatte per vincere. Chi combatte con le armi della carne muore con la carne, ma le mie armi dello spirito sono invincibili.
Amen.
Fine del messaggio di Gesù.
Amen.
Sotto, sotto, sotto i tuoi piedi, sotto, sotto, sotto i tuoi piedi.